Buongiorno o buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Give 'em the Boot. Io sono Linda Bull, sono qui ogni martedì dalle 2 alle 3 per farvi sentire un po' di musica italiana, e oggi sono molto contenta perché ho qui in studio con me quattro musicisti. Tre sono italiani, il quarto è un italiano di adozione, diciamo, e sono il gruppo Klezmerata Fiorentina, che sono qui a Vancouver per un concerto domani sera al Hutzpa Festival di Vancouver. Quindi voglio dire benvenuti.
Grazie.
Ok, allora abbiamo qui come a sinistra Francesco Furlanic.
Buon pomeriggio.
Ok, Igor Polesitsky.
Buon pomeriggio.
Riccardo Donati.
Buon pomeriggio.
E Riccardo Corcilla, scusami, lo sapevo. E quindi siamo uno che suona clarinetto. Contrabbasso. Violino.
E fisarmonica.
Ok. Allora, di dove siete? Raccontami un po'.
Cominciamo con Francesco.
Io sono di Trieste.
Di Trieste.
Quindi una città fra Venezia e il confine con la ex Jugoslavia, Slovenia oggi.
Uh-huh.
Però da 13 anni vivo a Firenze, dove ho conosciuto i miei colleghi della Klezmerata Fiorentina.
Ok, però non suoni la fisarmonica nell'orchestra, vero?
No. Ogni tanto mi capita, però in orchestra generalmente suono il fagotto, bassoon, oppure ogni tanto anche il controfagotto contro basso.
Madonna, controfagotto. Quindi, questo è uno strumento veramente pazzesco.
Sì, enorme.
Pesante.
Maestro, da tanti punti di vista.
Una volta abbiamo fatto la sagra primavera con Zubin Mehta, c'erano due controfagotti e il maestro si lamentava. Cos'è quella raffineria?
Davvero?
Sembra che veda tutte queste guglie degli strumenti.
Ma infatti, cioè, è terribile. Devi avere un po' di forza, anche
sì,
fisica,
sì,
per
lo
poter...
Lo sapevo in palestra anche.
Sì, si vede.
Forzare.
Benissimo. Allora, quindi abbiamo uno del Nord Italia. E non soltanto del Nord Italia, però da un posto che... è al confine con un altro paese, un posto molto particolare, Trieste.
Sì, perché è un crogiolo di razze. Mm-hmm. Quindi anche la mia cultura appartiene un po' all'Italia, un po' alla Jugoslavia, un po' all'Austria, un po' alla Mitteleuropa. Diciamo.
Sì, è vero.
Sì, è da vederlo, molto, molto sì, mitteleuropeo.
Sì, sì.
Invece non sei arrivato, diciamo, nella tua carriera musicale a suonare klezmer, per il tuo, diciamo, la tua storia, ma per il fatto di aver conosciuto
sì.
Igor
sì.
Quando
ma trascinato in questa avventura ho partecipato molto volentieri.
Mm-hmm.
Sta cambiando un po' tutte le idee musicali, no? Mi sta un po' stravolgendo l'idea di come si fa musica, però è un bel processo.
È sempre bene,
sì,
però
sì,
eh?
Sì, sì.
Invece Igor, dimmi un po' di te.
Io è difficile anche pensare cosa sono.
Magari sono un po' come te, che io mi sento un po'
ecco,
estranea,
allora siamo,
diciamo,
simili in questo, perché io sono magari cosmopolita, come per definizione.
Mm-hmm.
Mi sento molto italiano ora,
sì.
Perché maggior parte della mia vita mi sono trovato in Italia dall'83. Dove io sono venuto da Filadelfia, a Filadelfia sono arrivato a 77 da Kiev.
A studiare viola al Curtis Institute,
al Curtis Institute,
vero?
Sì, uh-huh. fatto tutto studio a Curtis, e dopo mi hanno invitato, avevano bisogno di prima viola al Maggio Musicale, che è orchestra di Firenze, e sono venuto lì ancora quando Riccardo Muti era direttore principale, e c'era quello collegamento con Filadelfia, e poi è venuto Maestro Mehta, che è ora il nostro direttore principale. Allora io sono da 83, sono prima viola al Maggio.
Ok, fantastico.
Questo che mi occupo praticamente tutta la mia vita delle vicende fiorentine. Però siccome sono nato a Kiev, e di famiglia abbastanza tradizionale, che di ebrei ucraini, e che avevano questa musica come parte della vita quotidiana da noi, io ho vissuto con i miei nonni e loro erano molto attaccati proprio a questo modo di fare la musica, e mi hanno mandato in scuola ovviamente di musica classica, perché mm-hmm. questo che si facevano specialmente nelle famiglie ebraiche in Russia, c'è sempre l'idea che il bambino deve diventare Yasha Heifetz, no?
Ho capito, certo.
Ecco, questa era l'idea. Poi quando hanno sentito che lì mi insegnano a suonare le scale e concerto di Vivaldi o non lo so gli studi di Kreutzer, questo non li interessava tanto, e allora subito mi hanno cominciato da 6 anni, 7 anni mi hanno cominciato a insegnare la musica nostra, e questo era come due cose parallele che andavano tutta la mia vita.
Mm-hmm.
Così io ho fatto tutti e due, e in un certo punto nella mia carriera ho deciso di provare qualcosa diverso, proprio di trovare un modo di fare seriamente la musica nostra.
Okay.
E ho trovato, era un problema di trovare ovviamente gente con cui si fa, perché questo non si fa da solo, e avevo una fortuna nell'orchestra del Maggio trovare, loro sono tutti solisti dell'orchestra, sono proprio massimi musicisti classici che si può trovare dal punto di vista tecnico, però c'è la fortuna che possono anche entrare nel discorso di suonare senza senza la musica, senza, sì, senza cosa scritta, senza, senza attaccamento alla, al testo, sì, come sì, noi siamo così abituati alla pagina. Mm-hmm. E così erano pronti di entrare in questo, in questa avventura, e da 2005 stiamo facendo questo. Però il mio percorso è quello da Kiev a Firenze, praticamente questo.
Sì, grazie, wow. Allora, interrompiamo per un attimo, magari ti faccio fare una cosa. Mi scegli un pezzo che vorresti far sentire per primo, per diciamo dare un esempio di musica che suonerete domani sera al concerto.
Cosa facciamo sentire?
Sì, no, posso iniziare dall'inizio? Nel principio?
Fai nel principio, vai.
Ok, facciamo sentire. Questo è di un disco che avete registrato qualche anno fa.
Sì, dal vivo.
Che devo
noi
dire,
sempre facciamo dal vivo.
È fantastico, l'ho sentito. Ho, sì, praticamente tutto il fine settimana sono stata davanti al computer ad ascoltare questo disco per farlo entrare nel mio cervello, per capire bene di che cosa si tratta. Non c'è nulla di sbagliato. Cioè,
sì.
No, ma davvero, cioè, di solito
piacere.
Poi, sai, le registrazioni dal vivo sono pericolosissime, sono difficilissime. Quindi complimenti, perché
grazie tante.
Sì. In verità abbiamo corretto nota per nota.
Ah, sì.
5 anni a correggere.
No, non dirlo.
No, non è vero. Lui sta scherzando. No. No, abbiamo registrato, sì, e questo che è passato. Però devo dire che questo è, noi abbiamo chiamato questo in principio, però questo sono devo dire due parole prima,
certo,
che ascoltiamo questo. Queste sono fantasie sulle melodie originali molto antiche, che sono, e questo è il nostro modo di affrontare questo. Noi prendiamo le melodie di archivio che erano raccolti in Ucraina prima della guerra, quando ancora c'era la gente che li ricordava, e noi usiamo questo materiale in conversazione tra di noi, cioè praticamente passando tutto, arrangiamenti non ci sono. Noi,
okay,
non facciamo arrangiamento scritto.
Sono improvvisate,
quasi improvvisate. Decidiamo cosa si fa, come si fa. E questo è il nostro modo di fare. Chiudi. E noi quello che facciamo. Questo inizio del disco, quello che vi facciamo sentire, è un po' lungo, mi sembra 8 minuti questo.
No, 8 minuti,
troppo.
Dai, possiamo fare. Io posso fare di tutto.
Allora, questo è praticamente l'idea nostra, inizio del mondo.
Okay.
Cioè come comincia la Bibbia. E poi c'è questa energia che comincia a svilupparsi.
Ok, ascoltiamo.
Thank you.
Bravi, infatti. Mi piace sempre la finale, no? Di questi pezzi che sono sempre così. Ok, quindi questo era l'inizio del disco. Infatti bello, perché all'inizio si sente proprio, cioè, come se fosse l'inizio di qualcosa, no? Molto molto piano, poi finisce così. Questo brano è un brano comunque tradizionale.
Sono sì. Tutti molto tradizionali.
Che tipo di... è una danza?
Noi usiamo le danze come... tu puoi dire le danze nel periodo barocco.
Ah, ok.
Allora, è la danza, però la danza d'ascolto, ecco.
Ok, non si danza la danza.
Si può anche danzare la danza, però l'idea che musica klezmer è musica per ballare è un'idea sbagliata, okay. Per conto mio.
Okay.
Perché maggior parte di questa musica era musica d'ascolto.
Uh-huh.
Questo, e anche non è musica popolare.
No, infatti questo che stavo
questo
leggendo
parleremo,
è
sì.
Interessante, perché tanta gente pensa, immagino che sia come... non so, diciamo molta musica dell'est, no?
Sì.
Che sia una musica popolare fatta da chissà chi. Cioè,
ora
no.
Io parlerò poi, parecchio okay, con te di questo. Prendiamo con colleghi, poi.
Vediamo se abbiamo tempo.
Facciamo.
Ok, allora andiamo. Prima di andare avanti, però, voglio dire a tutti gli ascoltatori, magari lo dico anche in inglese. So I'll say to everyone who's listening, if you've been wondering what is going on the last 20 minutes, we've been listening to a track there from Klezmerata Fiorentina's album. They're a band who are playing traditional Ukrainian Jewish music in the klezmer tradition. However, three of them are Italian classical musicians, and the fourth is from Kiev, although a longtime resident of Florence, and is the principal violist with the orchestra of the Maggio Musicale, as are all the other musicians from that group. And they are in the studio with me today on Give Them the Boot, and I'm very excited about it. Also because tomorrow night they're going to be playing a great concert at the Chutzpah Festival, which is happening in the Norman Rothstein Theatre, which is at the Jewish Community Centre. And the information about it you can find on online at the Chutzpah Festival, or go to Tickets Tonight to find out how you can buy tickets online. It's a 7 p.m. show, and you can buy tickets online. No problems whatsoever. Norman Rothstein Theatre, the information, I think it's like 49th and Oak is where the show is. So if you want to find out more and you want to hear, you're enjoying what you're listening to, you want to hear some more music, I really highly recommend heading out there. I'll be there tomorrow night. And I want to mention too that the show is actually produced in collaboration with the Italian Institute of Culture here in Vancouver. They're supporting it as well. So the Istituto Italiano di Cultura di Vancouver. Okay. So, let's move on. We've got our third guest, I'll call him a guest. Riccardo Donati,
sì.
Contrabbassista con l'Orchestra del Maggio Musicale, vero?
Sì.
Anche solista?
Sì,
anche solista.
Mm-hmm.
Primo contrabbasso.
Primo contrabbasso. Sì, primo contrabbasso. Sì. Siete tutti i primi,
sì.
Diciamo...
Sì.
Sono molto sono molto contenta di stare qui in questa stanza con quattro musicisti così bravi. Quindi tu sei toscano, sei l'unico
toscano,
sì.
Sono nato in un piccolo paese, l'ultimo comune praticamente nella provincia di Firenze, in Fucecchio, un paese di tradizioni, oggi vive di industrie, di manifattura calzaturiera,
mm-hmm.
Ma diciamo di tradizione contadina. Quindi io, la mia tradizione è una tradizione contadina. Nessuno nella mia famiglia era un musicista. Casualmente il dono della musica è arrivato, diciamo, per me. Di questo ne sono molto fiero.
Mm-hmm.
Ho iniziato all'età di 8 anni con la fisarmonica, perché avevo solamente...
Attenzione, Francesco!
Componenza del gruppo!
Avevo solamente questa era l'unica possibilità di studio della musica nel paese dove vivo anche attualmente. C'era un insegnante, un'allieva di Gorni Krame, che aveva avviato questa scuola e io potevo solamente iniziare lo studio della fisarmonica. E così ho fatto.
È diventato poi, molto bravo.
No, insomma,
sì,
non come Francesco,
sentito.
Però insomma, diciamo, ero abbastanza bravo. Poi volevo studiare seriamente, ma c'era il problema che in Italia la fisarmonica non era ancora presente nell'offerta formativa del conservatorio.
Sì. Quindi, lo vuoi adesso?
Adesso sì.
Sì.
Quindi ho dovuto dirottare lo studio anche sul pianoforte. In pianoforte mi sono diplomato e in contemporanea ho studiato anche il contrabbasso, diciamo è lo strumento con cui lavoro oggi. Mm-hmm. Niente, tutto qui.
Okay. Vinto concorso internazionale.
Sì.
Bottesini. Secondo premio, Valentino
poi Buchi primo premio.
Diciamo che sei bravo, eh?
Sì.
E ti piace invece inserirti in questo mondo di questa musica?
Mi piace, sono stato molto scettico all'inizio perché sono convinto di saper far bene il contrabbassista classico, ma ancora oggi non sono convinto di essere un bravo contrabbassista, magari alternativo.
E loro invece sono convinti?
E loro, specialmente Igor, mi ha incoraggiato. Oggi mi diverto a suonare con loro, però diciamo che il primo periodo, essendo anche abbastanza perfezionista come carattere, è stato duro per me, perché mi dovevo abituare, dovevo conoscere completamente un nuovo modo di suonare, che a me non era, diciamo, così.
Ti sentivi fuori dal tuo...
Mi sentivo un pochino fuori dal
sì,
dal,
perché perdi controllo.
Esatto.
È vero. Non lo so, perché lo sono anch'io, cioè, perfezionisti. Però è molto, cioè, molto interessante mettere insieme questa idea di mettere, sai, il musicista classico con un altro tipo di musica che possiamo dire che non è una musica popolare, come dicevi, Igor, ma è una musica classica anche
diversa.
Diversa,
come musica araba, musica classica, musica indiana, musica classica. Questo ha anche una tradizione di professionisti che interpretavano. Mm-hmm. Cioè, questo è una bella cosa, quello che è su cui siamo tutti d'accordo. Noi proviamo di cercare un altro modo di comunicazione musicale, ecco, come musica da camera fatta in maniera basata su altri principi, no? Su principi di interpretazione melodica, di cambiamento, di scambio delle idee immediate, quello un po' quello che succede nel jazz, solo che noi non basiamo sull'armonia come jazzisti, non è basato in formazione, ma è basato sul sviluppo
della melodica.
Mm-hmm. Melodica. Mm-hmm. E, abbellimento, varie cose, proprio espressione melodica. È questo che facevano, questa è la parte integrale di questa tradizione di klezmorim, perché loro sono nati, questa musica è nata dell'imitazione della voce, tradizione della voce, mm-hmm. del canto sinagogale, che è molto antico, di canto popolare, che nella nostra tradizione è un canto non accompagnato, mm-hmm. Veri canti popolari ebraici, che è allora molto libero e molto espressivo, mm-hmm. cioè qualcosa quasi più vicino al canto orientale che una canzone popolare occidentale. Mm-hmm. E in questo caso strumento, esattamente come nella musica indiana o nella musica araba, e lo strumento deve imitare questa cosa, questa linea vocale. E se uno riesce a fare questo, vuol dire che è riuscito di fare. E se no, se rimane strumentale, vuol dire che fai qualcosa di diverso. Per questo che è molto importante per tutti noi, era prima cosa da fare imparare questo modo di comunicare con lo strumento che parla,
di esprimere questo
sentimento di estrema gioia e estrema tristezza insieme.
Malinconia.
Questo è molto importante. Malinconia e quasi buffoneria, ecco. Cioè, sì. È tutto insieme, come Mahler, ecco. Mm-hmm. Questo molto vicino a musica di Mahler, ma parlavamo stanotte verso le 5 con
quando vi
di questa cosa.
E parliamo della voce, io che non sono intenditore di questo tipo di musica, anche se l'ho sentito di qua di là, però non è che conosco tantissimo, però per me quando penso alla musica klezmer penso soprattutto al suono del clarinetto spesso, mm-hmm. che mi fa ricordare mm-hmm. il timbro della voce, no? Quindi così passiamo la parola un attimo, mm-hmm. Igor, al quarto membro del gruppo, okay. Quindi un altro Riccardo Crocilla, di Palermo.
Di nascita.
Però
la crescita è avvenuta nel nord Italia, a Genova, per cui anche tutti gli studi li ho effettuati a Genova, al Conservatorio di Genova. E devo dire che la radice siciliana è rimasta ben poco, proprio nei geni, nel patrimonio genetico. Ma non ho il dialetto, non ho le inflessioni dialettali di una persona del sud, che generalmente sono molto pronunciate.
È vero, ma da quanti anni?
Avevo 4-5 anni.
Oh, allora, ecco.
Poi in famiglia non si è mai parlato siciliano, per cui...
Ma perché? Per quale motivo?
Perché, sì, mio padre è siciliano, ma sempre un po' tenuto... diciamo, mia madre non è siciliana, di origine genovese,
ecco anche.
E quasi detestava il fatto di parlare siciliano dialetto, perché... lo riteneva forse un po' volgare, e allora così non c'è mai stata questa, sia io che mio fratello non abbiamo avuto queste influenze.
C'è una grandissima comunità di siciliani a Genova, poi c'è l'immigrazione, diciamo.
L'immigrazione, perché appunto come abbiamo fatto noi, non essendoci da lavorare al sud, ci siamo trasferiti. Per me è stata la fortuna, perché magari se rimanevo in Sicilia
non avevi la
può darsi un po' seguivo questo percorso, insomma, mm-hmm. è stato tutto molto casuale anche per me, perché generalmente quando si è bambini non pensava mia madre di farmi studiare musica, ma eravamo un gruppo di ragazzini nel paese e un signore ci ha detto: vabbè, se volete imparare uno strumento vi porto da una persona che vi può insegnare qualche cosa. E allora noi l'abbiamo fatto un po' per gioco. E così è venuta fuori questa passione.
E il clarinetto perché suonavi in una banda?
Ho dovuto ripiegare, il mio strumento era comunque il sassofono, il mio strumento. Ho dovuto ripiegare, come è successo a lui, perché nel conservatorio non c'era il corso di studi di sassofono, allora ho dovuto ripiegare a malincuore tantissimo, perché ero ragazzino e io ero innamorato di questo strumento.
Certo.
E mi ha detto: no, devi cambiare clarinetto, perché non si può fare insegnamento di sassofono. E ho detto: vabbè, facciamo questo, è proprio così devo fare. Avevo 11 anni, non potevo tanto decidere io. Ma è andata bene così, mm-hmm. molto meglio forse, perché col sassofono non avrei comunque vinto un posto in un'orchestra stabile.
Certo, sì. Perché non è
stato impossibile, perché il sassofono nella orchestra classica c'è di tanto in tanto.
Sì.
Non c'è sempre in tutti i repertori.
No.
E comunque anche con il sassofono e la banda, ho praticato molto le bande di paese. La musica popolare, la musica folk era la prima cosa, insomma, che mi è venuta a suonare, la musica da ballo. Io sì, ho fatto la musica da ballo, devo dire la verità, ne ho fatta anche tanta, ma la musica da ballo, diciamo, popolare italiana, che comprende il valzer, il mazurka, il folk, il liscio, sì. Ecco,
Riccardo Tesi ha fatto un disco
sì, sul liscio, sì, sì, l'ha nobilitato, ecco, sì, l'ha riveduto. E vabbè, così poi c'è stato tutto il percorso in conservatorio per raffinare questa cosa qua. E dopo tutto questo, Igor adesso sta cercando di distruggere, mi sta riportando alle origini. Dice, per cui quando suoniamo questa musica qua ci devi capire che devi parlare. Allora parlare, cioè interpretare molte sfumature, diventa non suonare più lo strumento in una maniera classica, lineare, ma tirarci fuori, come magari vi è capitato di sentire nel brano di prima, dei versi, delle risate, delle cose grottesche, ironiche, e dei lamenti, dei pianti, delle note scivolate, non sostenute in maniera classica.
Uh-huh. E tu questa musica l'hai dovuto imparare da zero?
Qualcosa avevo già sentito, chiaramente questo modo di esprimersi un po', insomma, con eccessi di vibrato, così, non parliamo magari troppo tecnicamente, però un suono di questo tipo più o meno lo facevo anche per suonare il ballo liscio, perché anche il ballo liscio non si suona con un suono filato, bellissimo, classico, lo si suona con un suono piuttosto campagnolo. E allora devo dire qualcosa c'avevo, e però poi il resto poi si è stato costruito naturalmente, sviluppato e tirato fuori dall'anima, non lo so, in qualche maniera.
È molto impressionante per me, cioè, sentire il clarinetto quando senti proprio che assomiglia tantissimo ad una voce che piange, ma anche il violino riesce a fare questo in maniera molto bene, anche la fisarmonica.
Facciamo piangere tutti.
Oh, Riccardo,
un gruppo.
Mi dispiace che lascio fuori senza il controbassista, poverino. Oddio. Ok, dai, facciamo sentire un altro pezzo, così
bene.
Scegliete voi qualcosa, magari mi spiegate prima che cosa, di che cosa si tratta.
Facciamo qualcosa veloce?
Facciamo qualcosa veloce.
Facciamo il Time to Dance. Che è una cosa di ispirazione romena quasi.
Ah sì, ora. Ok.
Ispirazione.
Disperazione. Speriamo di no. Ok.
No, it's very, very
no.
fast.
Ok, ascoltiamolo. Quindi una danza questa.
Sì.
Che si balla.
Si può ballare, sì.
E qui si sente benissimo il gioco, no? Tra il violino e
il clarinetto. Sì,
sì. Anche se è un pezzo, insomma, ovviamente violinistico.
Sì, sì, però molto. Si può fare anche esclusivamente clarinettistico, se vuole farlo.
Ci sono dei problemi dentro il gruppo.
No, per niente.
No. Oh, okay, just I'll remind everyone here that I'm sitting in the studio here at CITR 101.9 FM, in case you are just tuning in and you haven't worked out what's going on, because we're speaking in Italian, because I have an Italian klezmer group here who are playing tomorrow night at the Chutzpah Festival. We just heard a track from their album, which is called 15 Variations on the Theme of Life, which sort of reminds me a little bit about the title of Stevie Wonder's album, Songs in the Key of Life, you know, that really famous double album, you know. Was there any thought of
but this is a very nice parallel. I never thought about that.
Well, it's one of my favorite albums.
Wow.
Yeah, on the theme of life. Anyway, there you go. It's an interesting thing that, because I'm pretty sure that wouldn't have been translated into Italian. I mean, you know, the English into Italian that way, whereas this translated back into English.
Into English is nice.
Yeah. And I have in the studio here Igor Polatsitsky, who is just chatting with me now. He's the violinist on this CD and in this group, but he's actually the principal viola player with the Maggio Musicale Orchestra. And the other members are Riccardo Crocilla, clarinet, first clarinet in the orchestra, Francesco Furlanic. Furlanic. Oh! Ho sbagliato.
No, benissimo.
I made a mistake.
Good.
There we go. Ah, you didn't correct me before. I'm sorry. Sorry, everybody. I was busy trying to get Crocilla right.
Crocilla is right.
And then Furlanic.
Oh, well, you'll never know. You'd never know.
Okay, well, okay. Thanks, that's Francesco. Fine.
It could be both.
And he plays the accordion, but is also the bassoon player in the orchestra. Mm. Riccardo Donati is a double bass player who, until recently, was sitting on a double bass stool in the studio. Mm. I made him sit on because I thought that would be nice, but he's now joined the rest of us. I think he's tall enough.
He is.
It's about 2:40. We have 20 more minutes with these guys. I'm really excited to be playing the music. I think a lot of people in Vancouver would never have even known that there existed a group from Italy who plays klezmer music. And actually, there are a couple. Claire's Roem with Gabriele Cohen is another mm-hmm. one who plays a different style of music. But
It's a lot of klezmer groups. I mean, we have a huge... and it's very good. I mean, I find that the fact that that was rebirth of the I switched into English.
There was this okay.
Rinascita. this rebirth of the genre is fantastic that it happened here in America, and then it's spread all over the place now, but. Everybody does it in their own way. Mm-hmm. And I find that what we are trying to do with it, it has its kind of a niche that's a part of the more classical, put it this way, mm-hmm. attitude to it, because I'd like to emphasize with what we are doing this side of this music that is not a folk side. Of this music, that it's not kind of a village musicians playing the folk music, but rather professional people, because most of the klezmorim in the middle of 19th century, they were highly developed professional people that played in Ukraine, for not only for the Jewish audiences, but they are gypsy musicians. They were the only professional musicians in the big territory, and played also for Polish noble men and dances and all kinds of music, not mm-hmm. just Jewish music. So Jewish music they played for the Jewish audiences, and then they played all other kinds of music, and some of them were absolutely fantastic instrumentalists.
Yeah.
What happened then is that it went into the Russian conservatories that opened, and they were the only institutions of higher learning that were open to the Jews. So they could not go to universities. The one career that you could do outside of the Jewish ghetto, of the shtetl, of the very closed in the world of Yiddish culture, and to be able to get out, you could get into music. Mm-hmm. And so the musicians that were really very good, and people that were interested in music and would otherwise teach their children, talented children, to play Jewish music, they would send them into the classical world, to the classical conservatory. Mm-hmm. So that explains what happened in Russia with this explosion of Jewish musicians in Russian classical music. Yeah. I mean, you know, all this cymbalist and Heifetz and Elman and all of these great violinists. One generation before, all of these people would be playing traditional Jewish music professionally. Yeah. And that is, I was trying to imagine, of course we would never know, what it would sound if on that level to play the Yiddish music, you know. Mm-hmm. So that's what we are trying to do, basically. Trying to get it a little bit more concert version of it.
Okay, yeah, I've got a good tag for it. We'll call it Yiddish chamber music.
Fantastic. I called it klezmer chamber music. Oh. Exactly right. Exactly
okay.
right.
Good, good.
Very good.
Oh, thank you.
Would you like professor. To be our publicist?
Oy, oy, oy.
Oy, oy, oy.
Let's see. It's going on, actually, before we've run out of time, and we've got 15 minutes to go, but I want to offer a couple of tickets to the show tomorrow night. So I have 2 tickets to give away to tomorrow night's show. So only if you're free tomorrow night, 7 p.m., Norman Rothstein Theatre, you want to come and see Klezmerata Fiorentina, you need to tell me what the meaning of the next song's title is. And it's called, everyone?
Oitate.
Oitate. Nice accent, Ricardo. Okay. So you can call in 604-822-2487 as soon as I put the music on, and I'll give 2 tickets away. So let's hear this track, which is called Oitate.
Oitate.
Thank you.
Okay. Ma nessuno ha chiamato. No one called.
Nobody's listening.
Yes, they are. It's not true. Come on, everyone. You have to make it up to me. You have to make sure someone has to call so that we know that someone's out there. 604-822-2487.
Maybe they don't know what is oitate. That's why they're
oitate,
not calling.
Okay, even if you don't know, you can call in and pretend that you know, and we'll maybe think about giving you the tickets. Okay, so we will have another chance in a minute to play one other song before one other. It's not really a song, is it? They're really.
It is.
Well,
you
I
can
guess
say,
they are.
Why
say
not?
Why not? We can say whatever we like. But what I wanted to just mention a couple of things I noticed when I was doing research, Francesco. I noticed. Devo parlarti in italiano, magari.
Meglio.
Okay, I'm going to talk to Francesco in Italian. Well, I've already made a fool of myself by mispronouncing your name, so you know, you've got one up on me. It's okay. Non ti preoccupare.
Okay.
Io ho letto che a te piace suonare anche il tango, vero?
Sì.
Quindi suona il bandoneon?
È da un anno che ho comprato questo nuovo strumento, un bandoneon. E mi sto appassionando tantissimo al tango argentino, che trovo delle grandissime affinità musicali con la musica ebraica.
Davvero?
Sì, sì, tantissime affinità.
Ma non l'avrei detto.
Cioè, magari situazioni differenti, armonie differenti, però il linguaggio lo trovo molto fine.
Sì.
E con contrabbassista fa parte del gruppo.
Ah sì?
È davvero.
Sì, anche
arruolato.
Tu.
Arruolato
anche.
Quindi.
Il refrain in quarto.
Non ti bastava essere perfezionista con la musica klezmer, ma adesso anche cominci anche con
è
la musica.
È un'evoluzione continua.
Che altre cose suoni?
Puoi iniziare a ballare anche.
No, ma davvero, altri tipi di musica?
No, no. Davvero, basta così anche troppa.
Sì, classica, klezmer e tango. Invece a te interessano, Francesco, altri tipi di musica,
a me
generi?
Tutta la musica in generale, mm-hmm. Riesco a ascoltare qualsiasi cosa. Con la fisarmonica ora sto facendo tutto, perché faccio il jazz, faccio il pop, faccio il tango, faccio musica inventata, musica klezmer, pop, musica popolare italiana. Ogni cosa c'è, la fisarmonica mi permette di esprimere.
Perché sì, è uno strumento molto.
Sì.
E che tipo di strumento suoni? Ci spieghi un po'?
La mia io ne ho diverse fisarmoniche. Mm. Diciamo che ultimamente sto operando una fisarmonica a 120 bassi, la Victoria, che ha un convertitore nella mano sinistra che posso suonare sia bassi tradizionali che bassi a note singole. Quindi ho un'estensione di 3-4 ottave sulla mano sinistra, anziché una.
Wow!
Sì.
Fatto per te?
No, è praticamente sono la fisarmonica, ci sono diversi tipi di fisarmoniche. Cioè la fisarmonica cromatica,
sì, è diatonica,
sì. La fisarmonica mia, ma il sistema anche di bassi per quinte e bassi a note singole.
Okay.
O bassi a terzi minori. C'è un mondo molto
vario. Abbiamo capito. Poi ci sono tanti tipi di fisarmoniche che non sono fisarmoniche, che sono organetti, tipo quello che suona gambetta. Vabbè. Poi
ci sono anche fisarmoniche col suono molto popolare,
certo.
Fisarmoniche col suono francese o fisarmoniche col suono molto classico, che mi piace molto. Nel disco ho adoperato una fisarmonica con 160 bassi. Enorme, pesa 20 kg.
E l'hai portato con te qui?
No, in questo caso qua, quando si viaggia con l'aereo è impossibile trasportare, è praticamente un organo portatile, allora sono sempre quella fisarmonica più piccola.
Che riesci a portare a bordo?
Sì, la divido a metà. Metà do al contrabbassista perché è robusto.
Non ho il contrabbasso in genere.
E a metà
lo trovo
metà
in loco
io.
Quando prendiamo l'aereo.
Sì.
Sì.
Ah, hai capito. Invece Riccardo,
clarinetto piccolo non c'è problema.
No, clarinetto puoi sempre.
Clarinetto in do lui suona.
Clarinetto in do.
Tu suoni Yamaha o strumento?
Ho questo. Altri. Sono un endorser per la Yamaha.
Sì, però magari immagino che hai anche altri tipi di strumenti.
Sì, sì, io chiaramente uno deve averne la dotazione.
Buffet, per esempio.
Avevo buffet, adesso non ho più buffet. No. Per me sono solo Yamaha. No, ma il clarinetto che ho in do è Le Blanc.
Ah, ok. E non suoni il clarinetto basso.
O al clarinetto basso, okay. Sì. Ma non in questi casi.
Noi addirittura abbiamo fatto qualche mese fa abbiamo fatto un concerto senza contrabbasso perché lui non c'era. E allora abbiamo fatto in tre per prima volta.
Com'è andato?
Con lui suonava col clarinetto basso, io violino e lui.
sarebbe bellissimo.
La rivoluzione.
Evoluzione di klezmerata in questa direzione, senza contrappa.
Bello. Ma sai
sono passato da melodico a strumento ad accompagnamento.
Sì.
Era stato per me difficilissimo, perché veramente non lo faccio mai.
C'è uno che suona clarinetto basso nel mondo del jazz, Achille Succi, non so se conosci. Di...
Ce ne sono più, sì, beh, lui... Trovesi, Gianluigi
sì.
Trovesi suona clarinetto.
Anche
tutti,
sì, certo. Con queste formazioni interessanti, non con il clarinetto normale o col sassofono normale, ma con questi...
con i complementari, sì, con gli strumenti di...
un po' particolari.
Sì.
Invece voglio sapere, che sono violinista, voglio sapere che tipo di strumento suoni tu, Riccardo.
Beh, io suono uno strumento, in genere suono strumenti che mi regalano.
Ma non sono
regalano in uso gratuitamente.
No, però il tuo strumento è antico.
Ho trovato ora, all'età di 38 anni, uno strumento antichissimo, sembra addirittura della fine del 600.
Wow!
Sì, molto bello. Che adesso purtroppo è ancora una volta dal liutaio perché ha avuto dei problemi.
Immagino.
E ho tre strumenti, uno a cinque corde, moderno, abbastanza moderno, e questo strumento antico che uso in particolare quando devo fare un recital o concerti da solista o solo importante in orchestra. E poi uno strumento, anche quello moderno, che uso, diciamo, che ha più punta di suono, che ha più spinta, che uso ad esempio nella clesmerata fiorentina.
Okay. Che è uno strumento fatto per te?
È uno strumento
che hai comprato
no,
così?
No, che ho trovato, molto buono, però moderno e diciamo...
Moderno nel senso anni...
Non importante di liuteria,
no,
moderno
okay.
98, ecco,
okay,
1998.
Okay. Bene, però fatto a mano.
Fatto a mano,
certo.
Sì.
Invece vorrei sapere il violino che...
Il violino? C'ho tanti violini.
Immagino.
No, il violino che suona ora con l'esmerata è un violino moderno, però ha un suono di... c'è una particolarità che da suonare un po' sembra antico. Fatto da un luthaio russo che vive a Cremona. Boris Sverlik, che tanti in mondo di solisti di orchestre sinfoniche fanno e hanno comprato quelli che hanno strumenti antichi come secondo strumento, hanno ordinato strumento da lui perché ha questa caratteristica un po' particolare, un po' suono un po' particolare che non da suonare sembra come strumento antico. Questo dà possibilità. Non è un strumento fortissimo, però è molto interessante come timbri, vari timbri che uno può trovare su questo. E io trovo con violino trovo interessante questo. Viola, c'ho una viola di 700, ovviamente. Una bella viola fiorentina.
Invidia.
Fiorentina che ho trovato invece da Beers a Londra.
Tanti anni fa.
Sì, costa come la mia casa.
Lo so benissimo. Io lavoravo da un luthaio per degli anni, quindi conosco bene.
Ecco, e c'ho belle archi, sono fortunato di avere belle archi francesi.
Ne parleremo dopo. Ok, purtroppo non avevo più tempo, quindi non posso far sentire altri pezzi, però questo vuol dire che tutti voi ascoltatori dovete venire domani sera a sentire questo meraviglioso gruppo. Vi voglio ringraziare per essere stati con me. Grazie a due Riccardi.
Grazie a te.
Igor.
Grazie.
E Francesca.
Grazie. Thank you so much.
You're welcome. Klezmerata Fiorentina tomorrow night at the Chutzpah Festival at the Norman Rothstein Theatre, 7 p.m. Don't miss it. And this has been Given the Boot. You're listening to CITR 101.